Valentina Cebeni, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Benvenuta, benvenuta qui nel posto delle parole per raccontare il suo nuovo libro intitolato Un mondo libero, pubblicato questo libro dalla casa editrice Sperling & Cooper. Valentina Cebeni, ricordo, amante delle storie da quando era bambina, come leggo nei risvolti di copertina, coltiva sin dall'adolescenza la passione per la scrittura, autrice bestseller tradotta in tutta Europa, con particolare successo in Germania in particolar modo, esordisce nel 2013 con L'ultimo battito del cuore, a cui sono poi seguiti La ricetta segreta per un sogno, quindi La collezionista di meraviglie. Dopo Una nuova vita, un mondo libero, quello che stiamo per raccontare è il secondo volume della saga dei Fontamara. E così andiamo a scoprire questa storia. Ma Valentina Cebeni, lei scrittrice già con la passione, già da bambina, e che cosa scriveva da bambina?
Sì.
Probabilmente non c'è un problema di linea telefonica. Valentina Cebeni, lei mi sta ascoltando, vero?
Sì, c'è stato un momento in cui c'è stato un vuoto.
Benissimo, e succede, benissimo, mica tanto. Le stavo chiedendo, ma lei, Valentina Cebeni, scriveva già da bambina e che cosa scriveva allora?
Beh, io sono stata sempre una bambina amante più che altro della lettura, non sono stata una bambina che ad esempio aveva un diario segreto o cose di questo genere, però sin da piccola mi piaceva scrivere storie. Io ricordo i temi ad esempio che si davano da bambini a scuola, erano un'occasione perfetta di svago e soprattutto nei primi anni più che la scrittura in realtà era la lettura ad accompagnarmi, forse perché proprio mi ha consentito di costruire quella base che poi a poco a poco alla fine dell'adolescenza, con la fine del liceo, è esplosa proprio nell'esigenza di scrivere storie
E
ovviamente
qual è stato il
strutturate.
libro su cui lei ha indugiato molto da bambina, da ragazzina? Un libro, potremmo dire, di formazione, un libro che le ha aperto il mondo.
Ma devo dire che da piccolina posso dire Le tigri di Munchausen, perché in realtà era un libro che sarebbe dovuto essere affidato a un altro bambino, invece è capitato a me per caso. E quindi mi sono detta: ma io questo libro non l'ho scelto, perciò ero piuttosto titubante. Invece, quando poi ho cominciato a leggerlo, mi si è aperto veramente un mondo fatto di avventure, di questi posti così lontani, magari da quelli che erano i posti che avrei potuto vedere io sperimentare ogni giorno con i miei occhi. Quindi ho avuto già da lì la prima occasione di capire che cos'era veramente il racconto, quindi l'importanza delle storie, la bellezza delle storie. E poi invece poco più in là, a 13 anni, ho letto Anna Karenina di Tolstoj e lì me ne sono innamorata. Quello è stato veramente il colpo di fulmine per eccellenza e probabilmente il libro che mi ha proprio aperto la porta a quello che è il mondo della scrittura.
E adesso apriamo la porta, Valentina Cebeni, a questa seconda puntata della saga dei Fontamara. Ma apriamo la porta passando dall'immagine di copertina. L'immagine di copertina, dal mio punto di vista, è tutta da raccontare. Per l'immagine, per la storia che c'è dietro e veramente anche per l'arte che attraversa questa immagine. Ce la vuole far vedere con parole sue, come si diceva un tempo a scuola?
Allora, la copertina di Un mondo libero è un'opera di Dudovic, un artista comunque del Novecento molto, molto apprezzato e molto famoso. Lui più che altro si occupava di realizzare le campagne pubblicitarie,
I
quindi per questo
famosi
è
manifesti
passato.
di Marcello Dudovic.
Esatto, della Rinascente, così da tutti quanti i grandi marchi italiani. Ma abbiamo scelto, insieme alla redazione della casa editrice, questa immagine dove c'è questa donna al centro, è tutta sui colori del verde, c'è questa donna al centro che ha le mani incrociate sul petto ed è circondata da rondini. Ora, le rondini sono talmente stilizzate che in alcuni casi potrebbero sembrare aerei. E quindi secondo me raccontava anche al meglio sia per i colori, sia proprio per le forme che sono contenute all'interno di quest'opera, gli elementi che sono proprio della storia di Fontamara, di questo secondo volume, dal momento che si racconta la guerra, la seconda guerra mondiale. Ma io penso che anche i colori, il fatto che questa donna abbia queste braccia incrociate sul petto, faccia anche pensare alla speranza, a qualcosa che va al di là dell'orrore della guerra che si viveva, quindi a una possibilità di ritrovare quella libertà che in quel momento sembrava perduta.
Facciamo un passo indietro, Valentina Cebelli. Andiamo a conoscere ciò che lei ha già raccontato nel primo volume della famiglia Fontamara. Ed è una famiglia che è ricca di determinazione, ricca di sogni e anche di mistero, perché questo giustamente si inserisce in questa famiglia come in tutte le famiglie, sia dentro che fuori i libri.
Beh, diciamo che mentre nel primo volume, Una nuova vita, ho presentato la famiglia Fontamara ai lettori, in questo secondo volume ho lasciato più la possibilità alla storia di parlare e di raccontare loro stessi, perché in realtà le cose che viviamo, i grandi eventi che noi viviamo, in realtà poi ci raccontano e ci caratterizzano. In questo secondo volume, come dicevo, si affronta il tema della guerra, perché siamo negli anni della seconda guerra mondiale, idealmente negli anni della resistenza romana, quindi fino al giugno del 44, quando appunto gli alleati entrarono in città per liberarla, e vediamo proprio i Fontamara protagonisti. Ognuno a modo suo cerca di dare la propria personale, il proprio personale significato di libertà. E ognuno lo sperimenta in maniera più o meno diretta. Ad esempio, Miriam arruolandosi tra le infermiere volontarie, Eva invece cioè, offrendo alloggio e riparo ai perseguitati dalla guerra, che allora erano gli ebrei dissidenti politici, oppure Gabriel che parte da soldato e poi si unisce alla resistenza. Quindi ognuno cercherà a modo suo la sua personale definizione di libertà. Nell'ambito di questo grande scacchiere che era il mondo in guerra.
Valentina Cebelli all'inizio di questo romanzo mette, per così dire, non un'avvertenza, ma qualche cosa di molto più interessante con queste parole. A te che stai leggendo, coraggio. Per quanto sia dura la prova, per quanto tu ti senta perso, sappi che dentro di te hai la forza per superare ogni tempesta. Ora, queste parole, se possono essere teoriche, strada facendo, in questa storia che si sviluppa per circa 500 pagine, queste parole diventano una grande consistenza reale.
Esatto, diventano quasi, quasi carne, posso dire, perché queste righe sono nate come un augurio a chiunque decida di prendere in mano questo romanzo, ma in realtà va oltre anche, ed è proprio un augurio che faccio alle persone affinché possono imparare a vedere oltre, come hanno fatto i Fontamara, che hanno attraversato anni durissimi, anni terribili poi della Resistenza, quindi sappiamo tutti quello che è successo nel ghetto di Roma, quindi anni in cui veramente sembrava non esserci speranza, non venire mai l'alba, in realtà l'alba arriva sempre. E quindi io volevo proprio che sintetizzare al massimo il messaggio del romanzo e tramutarlo sotto forma di augurio per tutti coloro che lo vorranno leggere.
Rimaniamo per così dire sulla soglia di questa storia e incontriamo e come non condividerle queste parole di quella straordinaria, veramente straordinaria donna che si chiama Etty Hillesum. Per chi non la conosce, la deve conoscere e riconoscersi in essa. Ho parlato al tempo presente perché questa donna sempre riesce a parlarci in ogni momento. Ogni situazione, Etty Hillesum scrive, ogni situazione buona o cattiva può arricchire l'uomo di nuove prospettive. Se abbandoniamo al loro destino i duri fatti che dobbiamo irrevocabilmente affrontare, allora non siamo una generazione vitale. Ora, queste parole dette da questa donna scomparsa nei campi di sterminio attraversano ancora la vita di oggi. Se abbandoniamo al loro destino i duri fatti che dobbiamo affrontare, non siamo una generazione vitale. Ecco,
Già, è vero.
Valentina Cebelli, sa che quando ho riletto questa frase prima di entrare in onda, mi sono reso conto che queste parole, se abbandoniamo al loro destino i duri fatti che dobbiamo irrevocabilmente affrontare, allora non siamo una generazione vitale. ho pensato a quelle persone che in questo momento sono in Parlamento a discutere di una realtà politica, che non è solamente una realtà politica. E mi sono chiesto, ma quelle persone fanno parte di una generazione vitale?
Beh, io purtroppo a questo non so rispondere,
Ma
ma
non per trascinarla su un terreno politico, ma semplicemente
io
come sguardo sulle cose che succedono.
vedo che la nostra classe dirigente non ha uno sguardo ampio, non ha uno sguardo a lungo raggio e forse questo è il nostro male. Non è una generazione vitale dal mio punto di vista in generale. Io qui abbraccio tutti i rami del Parlamento e in generale la classe dirigente, perché non c'è quella voglia di programmare che invece dovrebbe essere propria di qualcuno che guida, che si assume il compito di guidare il paese, quello che dovrebbero fare dei leader, credo.
Era il 4 ottobre del 1942. Così comincia. Eva socchiuse gli occhi mentre un sorriso scivolava veloce sulle labbra. E così si chiude. È tutta la vita che ti aspetto. Ora, tra queste due frasi che aprono e che chiudono questo romanzo, c'è una parabola di vita familiare, di sogni, di attese, di paura, di guerra. E di rendersi conto che il valore della famiglia, anche qui il valore della famiglia è un valore fondamentale.
Ma io credo che questo valore lo abbiamo sottovalutato, comunque ci siamo impegnati a rinnegarlo ingiustamente in tutti questi anni. Invece ho voluto rimetterlo al centro con questa storia perché credo che la famiglia sia veramente il primo nucleo forte nel quale un individuo può formarsi e può trovare tutti quegli strumenti che possono essergli utili ad affrontare la vita. E questo è quello che fanno i Fontamara, ma questo è quello che in realtà fanno tutte le famiglie, ogni famiglia anche oggi, che siamo, tra virgolette, in tempi di pace, almeno noi in Italia lo siamo, non in tutta Europa purtroppo è così. Ma ognuno attraversa le proprie tempeste, ma l'importante è rimanere solidi, uniti. E credo che questo sia un valore da riscoprire e da rivalorizzare, ecco.
Eh sì, da rivalorizzare e specchiarsi in questa storia di un mondo libero che è una storia, a differenza della precedente, Una nuova vita, Valentina Ciberi, questa volta è molto femminile. Qui soprattutto Eva, poi Miriam, sono le donne che giocano la loro parte, fondamentale.
In questo caso è stato un gioco forza, perché comunque storicamente sappiamo che gli uomini all'epoca erano impegnati al fronte o comunque nella resistenza, quindi non potevano partecipare, o almeno era molto difficile che partecipassero alla vita civile, normale, quotidiana, che invece le donne erano costrette ad affrontare, erano le uniche rimaste, erano quelle che potevano lavorare e ricoprivano anche i ruoli maschili e così. È successo anche nei Fontamara, ma questo romanzo ha una voce, un piglio prettamente femminile, perché credo che anche le donne debbano rivendicare un ruolo importante quando si sono degli avvenimenti così tragici, perché io credo che anche da persone che sono in grado di dare la vita possa aggiungere comunque un contributo importante, quindi non bisogna mai dimenticare i due elementi, il maschile e il femminile.
Eh sì, il maschile e il femminile, come diceva poco fa lei, gli uomini, il maschile erano a combattere e qui la guerra non è al di fuori di questa storia, perché scopriamo che le donne di questa storia sanno, per così dire, leggere con una forza straordinaria ciò che dice la storia e in base a questo sanno muovere le loro pedine. E siamo in un ambito storico straordinariamente triste. Le leggi razziali e poi l'ha già citato poco fa lei, il rastrellamento del ghetto di Roma, le città che venivano occupate sempre più spesso e quindi la parola resistenza era una parola necessaria, ancor più nella famiglia Fontamara, ancor più per queste donne.
Sì, anche perché loro sono comunque state abituate, e mi riferisco ovviamente più al ramo cubano della famiglia, a a vivere senza un uomo che fosse un leader, perché il marito di Eva è venuto a mancare molti anni prima. Quindi in realtà è già una famiglia che ha una struttura matriarcale, se così vogliamo dire. Ma poi appunto queste donne sono costrette, gioco forza, a prendere il comando delle loro vite, e non solo, anche quelle del biscottificio e insomma, le redini di tutto quello che era il loro mondo. Non hanno avuto scelta, ma si sono anche lasciate molto guidare dall'istinto. E io credo che anche questo sia un elemento importante, perché molte volte non hanno agito per calcolo, ma hanno agito rispondendo semplicemente a una voce più profonda, che è quella di una giustizia interiore. Quando vedono qualcosa di sbagliato e si ribellano, nel loro caso non è dettato da fini politici o chissà da quale dietrologia filosofica, in realtà è una risposta istintiva, ma forse più genuina e vera.
Veniamo a scoprire, abbiamo parlato di Eva, veniamo a scoprirle, seppure nella brevità di questa conversazione, Valentina Cebeni, Miriam. Miriam è un personaggio che vive un mondo sicuramente molto particolare, facendo l'infermiera, ancora più che proprio per volontà sua. Ed è una donna che ha un effetto straordinario nel conto, nello sviluppo di questa storia. Poi, sa, noi lettori, quando leggiamo un romanzo, parteggiamo per uno, per l'altro, ci innamoriamo di un protagonista o di un comprimario o di qualcuno che entra e poi subito esce. E la figura di Miriam è una figura che mi ha affascinato molto, Valentina Cebeni.
Beh, Miriam è una donna che soffre molto, soprattutto all'inizio, perde il marito per colpa proprio della guerra, perché viene deportato, e non, ne perde totalmente le tracce, quindi lo dà per morto. E già questo è un lutto che la segna profondamente. Però poi comincia a reagire, dopo un momento di iniziale disperazione, comprensibile, inizia a reagire e decide di rendersi utile. E lo fa proprio arruolandosi come infermiera volontaria. Ma da lì farà un passo ancora più avanti, nel momento in cui deciderà di unirsi in realtà alla Resistenza Cattolica, che è una resistenza che storicamente è passata molto
È
sotto
molto
traccia.
stata molto poco raccontata questa resistenza.
Esatto, forse proprio per questo ho ritenuto giusto renderle onore, perché molte volte ho letto di fortissime critiche che sono state mosse anche allo Stato Vaticano, al Papa, perché non si era impegnato abbastanza. Ma forse quello che è sfuggito a tanti è che in quel momento non si poteva fare altrimenti, perché avrebbe potuto scatenare delle reazioni ancora più terribili di quelle che già c'erano. E quindi la resistenza cattolica è una resistenza che ha dovuto agire nel silenzio dei conventi, magari offrendo appunto ospitalità agli orfani, ai bambini perseguitati. Ad esempio il Fate Bene Fratelli, che era legato allo Stato Vaticano, e questa è realtà storica, in questo caso non ho inventato niente, ha proprio dato alloggio a tantissimi uomini e donne fuggiti dal ghetto, diciamo, facendoli passare per seminaristi o suore. Quindi, insomma, comunque anche il contributo dello Stato Vaticano, dei cattolici in generale, proprio come popolo, è stato importante, e credo che sia giusto anche rendere omaggio a queste persone.
E adesso rendiamo omaggio a un'altra figura, ancora più complessa, Diana.
Sì. Diana è una donna non risolta, è
Eh
una
sì.
donna che cerca risposte, e combina disastri uno dietro l'altro, a volte per superficialità, ma ha il grande pregio di rendersi conto nel momento in cui commette un errore e provare a porre rimedio, e lo farà a modo suo. Ad esempio, quando decide di aiutare la sorella e la causa in generale, quindi si occupa del panificio, e a suo modo anche lei cerca di offrire riparo alle persone in fuga. Quindi a suo modo cerca di una sorta di redenzione per tutte le cose sbagliate che ha fatto in passato, e ne ha fatte tante che hanno avuto anche delle conseguenze molto gravi.
Valentina Cebeni, cosa ne dicono i suoi lettori di questa nuova storia?
Beh, questo bisognerebbe chiederlo a loro. Io, per quello che ho avuto modo di capire, è piaciuto molto perché forse è stato un modo diverso per raccontare una guerra, ma una guerra che sembra tanto lontana, ma in realtà è, ahimè, dolorosamente vicina. Perché poi questo romanzo è uscito poco dopo l'inizio del conflitto in Ucraina e forse può essere un modo per cercare di capire quello che sta succedendo, perché come dico sempre, e questo i lettori lo hanno riconosciuto, è importante capire da dove veniamo per avere la capacità di leggere il presente che ci circonda. Purtroppo vediamo che questo presente, gli esseri umani non hanno imparato molto dal loro passato, però dobbiamo sempre, mantenere viva la speranza.
E forse il detto historia magistra vitae sarebbe da mettere in un angolo, vero?
Ahimè sì, per alcuni non funziona.
Alcuni non funziona. Valentina Cebeni, autrice del romanzo Un mondo libero, la saga dei Fontamara, che è giunta alla seconda puntata. Il libro è pubblicato da Spelling & Kufer. Ma prima di salutarci, Valentina Cebeni, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questo momento ho iniziato proprio ieri L'enigma della Camera 622 di Joël Dicker, l'autore del Caso Rickaber. E devo dire che è un autore che mi piace molto per il suo stile così asciutto, al mio contrario, che invece mi accusano di avere uno stile barocco. Quindi c'è sempre da imparare, bisogna un po' diversificare anche nella lettura per cercare di imparare sempre qualcosa di nuovo.
Sa che non me ne sono accorto che lo stile suo sia barocco. Ce lo vuole spiegare? In cosa
Forse
consiste?
perché ci sono molti aggettivi, tendo a descrivere in maniera piuttosto ricca anche le immagini e per questo mi hanno definita barocca. Ma non saprei, non è una definizione che sento particolarmente calzante, però non viene da me.
Vabbè, c'è anche un certo, tanto così per fare una citazione, un certo Patrick Modiano, che io apprezzo moltissimo, seppure io sia l'ultimo della fila, come si dice in Spagna, perché mi piace per un modo particolare nel raccontare le cose piccole. Lui indugia su una cosa piccola e va avanti per pagine, pagine, pagine. Io trovo questa cosa straordinaria. Alcuni possono dire, vabbè, mi stufa, però io trovo straordinario avere quella capacità di entrare dentro le cose, le piccole cose.
Questo lo ricorda molto Flaubert.
Eh sì.
Questo indugiare sulle piccole cose è proprio della letteratura francese.
Grazie davvero del tempo che ci hai dedicato, Valentina Cebeni.
Grazie infinite.
A presto.